Ciao a tutte, tutti e tutto. Mi chiamo Ornella e sono felice di poter cogliere l'opportunità offertaci da Radio Sonar nella rubrica di Trasfeminonda per raccontarvi un po' del collettivo di resistenza animale di cui faccio parte, ma anche di come abbiamo incominciato da qualche anno a costruire un ponte tra l'antipsichiatria e la questione animale. Storie di ordinaria follia accadono anche in questa nostra tragica attualità, ai tempi del coronavirus. Come quando ci accorgiamo sempre più spesso dell'esistenza degli altri animali che appaiono improvvisamente nelle strade, nei porti, nei giardini delle nostre città deserte. Oche, mucche, delfini, lepri si mostrano davanti ai nostri occhi meravigliati come per una volontà tenace di riprendersi gli spazi dai quali li abbiamo da lungo tempo sgomberati. Le dinamiche di respingimento in realtà ci sono ben note, non riguardano certo solo gli animali. Non tutti gli umani hanno il titolo di cittadini e cittadine del mondo, perché sappiamo bene che è un titolo che si dà e si toglie all'occorrenza. Con il progetto di RA si sta cercando proprio di dare testimonianza e riconoscere finalmente la capacità di dissenso e di resistenza di tutte le soggettività senza cittadinanza, perché pensiamo possa essere un importante contributo ad una seria trasformazione delle convivenze tutte, ma anche una diversa visione del rapporto uomo-animale. Dare testimonianza di questi atti significa innanzitutto sovvertire l'unico ruolo che noi umani sappiamo immaginare per gli animali non umani, cioè diventare cibo, indumenti, divertimento o sostentamento psicologico. E fa parte a pieno titolo di quel processo di cambiamento che è sì etico e culturale, ma soprattutto politico, dato il sistema capitalista in cui siamo immersi, con le sue infinite spirali di sfruttamento e di messa a valore di ogni vivente. Attraverso il progetto di RA si è incominciato quindi a raccogliere materiali diversi, video, testi, immagini e tutte le notizie riguardanti gli atti di ribellione e di evasione di cui siamo venuti a conoscenza, sia direttamente che segnalati da altre persone, ben consapevoli che rappresentino solo la punta di un immenso iceberg. Crediamo non sia insignificante ricordarci anche che, nonostante l'enorme sproporzione di forze in campo, siamo riusciti a domesticare solo il 10% delle altre specie animali, mentre gli atti di resistenza e di ribellione continuano a ripetersi incessantemente, dagli allevamenti, ma anche dai circhi, dagli zoo, dagli acquari, dai nostri canili. Purtroppo questi atti di resistenza animale, tranne poche eccezioni, sono destinati al fallimento. E questo avviene per diversi motivi. Pensate ad esempio al modello di reclusione degli allevamenti, all'isolamento, alle catene. Un modello in cui l'industria zootecnica investe moltissimo, continuamente, modificandosi e sviluppandosi nel tempo, proprio in contrapposizione alle continue modifiche degli atti di resistenza. E questa è una delle prove più evidenti che questi atti di ribellione si modificano a loro volta e continuino incessantemente e tenacemente ad accadere. Pensate anche alle pratiche strutturali ormai consolidate di debeccamento, castrazione, inseminazione forzata, amputazione, effettuate peraltro con la compiacenza e l'aiuto dei veterinari. Credo sia lecito chiederci anche a questo proposito come la classe medica veterinaria abbia potuto avallare e accettare anche questo tipo di pratiche e considerarle normali a tutti gli effetti. Gli animali continuano a ribellarsi e a scappare, nonostante tutto e nonostante non trovino neanche uno spazio concreto di fuga. Pensate alle barriere, ai muri, ai recinti, alle strade asfaltate, con macchine a tutta velocità. Abbiamo colonizzato l'intero pianeta, considerandolo un territorio di nostra proprietà. Oggi anche i boschi devono essere messi in sicurezza e a disposizione dei turisti, degli appassionati di funghi, degli escursionisti, con l'ovvia conseguenza che anche gli animali selvatici vedono sgretolarsi le loro opportunità di sopravvivenza e la loro stessa esistenza in vita. Pensate alla difficoltà per gli animali che fuggono dagli allevamenti e dai camion di reperire le risorse primarie come cibo e acqua. Pensate alle repressioni delle forze dell'ordine che seguono immediatamente a queste ribellioni. Polizia, forestali, carabinieri si attivano per riportare all'ordine gli evasi a colpi di fucile o con l'aiuto delle siringhe veterinarie piene di sedativi o anestetici che spesso hanno esiti altrettanto infausti. E E poi pensate alla selezione genetica, che secolo dopo secolo ha selezionato per l'industria alimentare non solo gli individui più produttivi, ma anche quelli più docili, a discapito di quelli maggiormente in grado di ribellarsi. Per la selezione genetica dei cosiddetti animali da reddito ci siamo dotati persino di specifici allevamenti destinati esclusivamente a questo tipo di esperimenti eugenetici. Gli animali che si ribellano vengono considerati come portatori di devianza e di pericolosità sociale, un po' come si fa con i cosiddetti matti, ma anche, se ci pensiamo bene, con i cani randagi. I portatori di devianza, come ben sappiamo, vengono spesso sedati, legati, curati, normalizzati e ricondotti entro i confini della docilità e della normalità sociale, perché il dissenso è da sempre considerato un disturbo antisociale che viene automaticamente patologizzato. Abbiamo quindi cominciato a ragionare sulle possibili connessioni tra specismo e psichiatria, rappresentate ad esempio dall'addomesticamento, che in psichiatria viene chiamato riabilitazione psichiatrica e che suona molto meglio perché sembra un termine medico per aiutare il recupero di abilità perse, ma che in realtà è la stessa pratica. Si addomestica, si addestra quell'individuo che si comporta in maniera disordinata e che crea problemi proprio per questo suo disordine. Molti pazienti psichiatrici hanno avuto la vita devastata dalla psichiatria e molti hanno perso la vita tra lobotomie, elettroshock e contenzioni forzate. Quasi lo stesso avviene per gli animali devianti, quelli che si ribellano, per i quali perdere la vita è però quasi sempre la normalità. Il più delle volte, infatti, vengono abbattuti. Si usa sempre la parola abbattimento e non uccisione, proprio come si abbatte un ostacolo. Si rimuove, cioè, qualcosa che si è inceppato in un meccanismo che li vorrebbe, al contrario, sempre mansueti e passivi, che li vorrebbe persino efficienti e felici collaboratori della produttività sociale umana. Abbiamo incominciato allora a tessere una rete tra resistenza animale e l'antipsichiatria e per farlo siamo partiti dall'esperienza di Giuseppe Bucalo, operatore antipsichiatrico siciliano che promuove da oltre 20 anni esperienze pratiche di autogestione personale e collettiva delle esperienze che fuoriescono dalla cosiddetta normalità. Fondatore del Comitato di Iniziativa Antipsichiatrica di Furcisiculo, in provincia di Messina, e del Telefono Viola in Sicilia, è oggi impegnato nella gestione di una realtà italiana di accoglienza antipsichiatrica attraverso l'associazione Penelope di Taormina. Giuseppe Bucalo, attraverso il suo lavoro e i suoi testi, testimonia la lunga sperimentazione quotidiana di altri modi di affrontare i rapporti, i problemi, i conflitti, per fare a meno dello strumento del pregiudizio. Con lui abbiamo cercato nello specifico delle connessioni tra la resistenza animale e la resistenza alla psichiatria. Abbiamo costruito nel tempo, insieme a Giuseppe Bucalo, dei dibattiti, delle interviste e da questi incontri crediamo siano nati, oltre che a un'amicizia a distanza, diversi spunti e molte riflessioni interessanti sulle analogie e le intersezioni che abbiamo scovato tra le due questioni. Anche perché la società in cui viviamo è riuscita a trasformare i nostri corpi, la nostra sensibilità e a ridurre la mente umana e non umana a meccanismo da aggiustare quando, secondo gli esperti, non funziona più a dovere. La psichiatria dilaga e i comportamenti diffusi vengono concepiti e trattati alla stregua di difetti da correggere. Le diversità assumono così i tratti delle inferiorità, occasionale o congenita. Quello che in altre epoche, in altre culture, era ed è sintomo di stravaganza, genialità o illuminazione, oggi diventa prova di un malfunzionamento e finisce per rinforzare l'idea che esistano adatti e inadatti, capaci e incapaci, meritevoli simili o colpevoli diversi, referenti o deficienti, superiori o inferiori. Insieme a Giuseppe Bucalo abbiamo cercato di analizzare gli elementi comuni a queste due tematiche di critica sociale e abbiamo riscontrato analogie sorprendenti, quali la sperimentazione che avviene ancora sugli animali e sugli umani, l'addomesticamento, la normalizzazione, il controllo e la presunta pericolosità sociale degli individui, la loro presunta devianza, la loro individualità non riconosciuta in quanto non conforme alla cultura dominante. Gli individui animali, i cosiddetti folli, vengono infatti sedati, normalizzati, curati, contenuti e ricondotti entro i confini della normalità sociale. Fine comune diventa quindi cercare di abbattere le pareti fatte della nostra incapacità di riconoscere modi diversi di abitare il mondo o di pensarlo al contrario come uno scenario aperto, come un territorio su cui le vite semplicemente scorrono. L'urgente controffensiva diventa quindi quella di cercare di raccontare storie diverse, con parole e con una grammatica differente, mettendoci al fianco dei dissidenti, così come sta facendo l'antipsichiatria rispetto ai cosiddetti folli. Abbiamo bisogno di costituire un'altra storia, fatta principalmente di solidarietà, di immaginarla e di realizzarla. Resistenza animale e l'antipsichiatria ci stanno provando, anche in un tempo come quello attuale, infettato viralmente dalle contraddizioni sociali, per cospirare storie nuove e mettere ulteriormente in discussione l'organizzazione attuale di questo sistema sempre più malato. Se interessa, potete trovare tutte queste storie ed altri approfondimenti, anche le interviste e gli incontri avvenuti con Giuseppe Bucalo, sul blog www.resistenzaanimale.noblogs.org e sulla relativa pagina Facebook.